Stile italiano, la storia della musica italiana trattata da un maestro come Vince Tempera, che sono io.
Buonasera maestro Tempera, da Massimo Emanuelli e da Fabio Rosati.
Buonasera.
Buonasera a tutti e due, eccoci qua.
Vincenzo
pure.
Tempera, Vincenzo Tempera.
Sì, Lata, sì, esatto.
Sì. Milanese di Milano, è nato a Milano, uno dei pochi.
Sì, sì, sì. Beh, insomma, ci sono ancora tanti, non è che ci sono in pochi, però diciamo che una volta i maestri milanesi erano molto di più, quando penso al passato, anche oggi siamo meno, ci sono tanti romani, napoletani, ce ne sono, però teniamo alta la bandiera di Milano.
Il primo maestro milanese che mi viene in mente è il maestro Danzi.
Certo, c'era il maestro Danzi, ma poi c'erano anche, Pino Calvi era già verso Aschi, eccetera, erano già del nord, Gorni Kramer, Mantovano, tutti del nord Italia, Piemonte, Lombardia soprattutto. Ma perché tanto una volta, io quando ho debuttato all'inizio della incisione, avevo molti violinisti piemontesi e loro mi raccontavano che da ragazzi iniziano a fare la musica perché c'era l'abitudine delle serenate e quindi molti di loro avevano questi piccoli complessi per fare serenate sotto i balconi a pagamento di fidanzate, dove i fidanzati gli chiedevano, e poi questo qui era l'inizio a volte di un'attività, poi dalle serenate passavano le sale da ballo e poi venivano a Milano, che era il grande centro musicale d'Italia negli anni 50 e 60.
La sua prima casa milanese in che zona era?
A Piazza Grandi, Piazza Grandi, a 500 metri dal Palazzo del Ghiaccio, dove negli anni 50 ci fu il debutto del rock and roll con Celentano, Gaber, Tony Renis, quindi vicino al tempio del rock and roll. Che tu ami solo me,
punta non scherzare. Voglio il tuo amore solo per me, se no già ti dirò, bacia, ti dirò, bacia, ti dirò, ti rubava, baciami e ti lascerò.
La passione per la musica nasce da questo evento, dai genitori, da cosa nasce?
Nasce perché i miei genitori hanno visto che io ero predisposto musicalmente, una volta per intuire che uno era predisposto, guardare se suonava, se batteva il tempo, no? Sul tavolo, che altro, andava a tempo. Non è come oggi che il mio figlio a 3 anni già canta, ti dicono le mamme, bravissimo, zecchino d'oro, una volta non esisteva tutto questo. Allora avevamo visto che un po' d'orecchio, mio padre, appassionato d'opera, mi disse: vuoi studiare pianoforte? Avevo 6 anni, mi mandò dalla maestra di canto della scuola elementare di Viale Mugello, dove c'era una maestra di canto anche di pianoforte, e cominciò a insegnarmi il pianoforte, lo studio, con i solfeggi, le scale, tutte queste cose qua.
Il primo ricordo musicale che ha da ascoltatore di canzoni, un brano?
Un brano, i brani di allora erano Papà e Papere, quando ero bambino, era il Sanremo, era quello. Poi tante canzoni tramite la radio, perché a casa mia ascoltavano molto la radio la sera alle 8, alle 7 quando si mangiava, c'erano tante melodie che poi mi sono rimaste dentro. Una era il famoso Delicato, quella era una sigla musicale che mi è sempre rimasta in testa, ad esempio, no? Fatta dall'orchestra di Percy Faith all'epoca, quindi ecco, questi qui sono i ricordi. Stile italiano, la storia della musica italiana trattata da un maestro come Vince Tempera, che sono io.
L'esordio ufficiale è nel 1966, o ancora prima, con un gruppo.
Vabbè, l'esordio ufficiale vero e proprio è il gruppo, quello che serviva per andare a suonare al sabato pomeriggio in questi locali milanesi, c'erano i tè danzanti per gli studenti. Allora noi avevamo un gruppo, c'era la Nuova Era, poi un altro gruppo con cui erano i dragoni, The Dragons, c'erano questi nomi americanizzanti, capito? Il vero primo debutto l'ho avuto con l'orchestra, la Festa delle Rose, qualche anno dopo, nel 68, non mi ricordo bene, 67, perché diressi Il cielo di Lucio Dalla, ma però io ho diretto la versione inglese del cielo, dell'orchestra, era una grande orchestra, era diretta da Gordon Kramer, il quale, sentendo l'arrangiamento, vedendo come dirigevo, mi disse: guarda, io dirigo tutte le canzoni, però questa canzone voglio che la diriga tu, e mi fece dirigere la grande orchestra. Quello è stato il mio debutto.
Un altro milanese di Milan, Mario Lavezzi, ci ricordava appunto che vi hanno copiato poi il nome con Il volo, che non è il volo di oggi.
No, allora io e Mario, Gianni Dall'Aglio, Alberto Radio, formammo un gruppo, Il volo, alla numero uno, prodotti da Battisti e da Mogol. A quell'epoca, non so se Mario l'ha raccontato, ma ve la dico in 448, come artista numero uno c'era anche Tony Renis, il quale si era innamorato del nome Il volo. Quando 30 anni dopo lui prese questi tre ragazzini tenorili e li cominciò a produrre, disse: voi vi chiamerete come Il volo. Quando uscì il gruppo Il volo, noi un giorno, io e Mario e Alberto Arraio, ci venimmo perché volevamo andare a Sanremo, aveva una buona idea. Però volevamo usare il nostro nome, Il volo, non... allora Alberto voleva far causa, Alberto Radius, causa per la proprietà del nome a Tony Ennis, ma poi vabbè, lasciamo perdere, salutammo Tony, ci bevemmo una birra e finì la storia. Ecco, questo qui è la storia del volo. Il volo fu Tony plagiò Il volo, il nome Il volo, dal gruppo Il volo. Quindi questa è la vera storia del volo.
Sono tanti gli artisti con i quali poi lei ha collaborato come arrangiatore, direttore d'orchestra. Poi Fabio ha una domanda specifica. Io faccio solo un nome ed è già detto tutto, poi ci sono tutti gli altri. Mina.
Sì. Io con Mina ho fatto pochissime cose, due cose. Però una di queste due cose, un brano si chiama Caravan, poi dopo dico perché ho fatto poco con Mina. Caravan è in tutte le compilation di Mina, vuol dire che il brano, oltre ad essere un bel brano, era anche interessante nel suo arrangiamento. Ma perché? Perché io questo arrangiamento l'ho pensato in un certo modo e ho chiesto a Mina, invece di cantarlo una o due volte come faceva di solito, che lei cantava la prima era buona, ho detto: no, io però vorrei che tu facessi una voce così qua, di qua fai un'altra voce, impiegammo mezz'ora. Lei, devo dire, perfettamente obbediente, ha fatto tutto come io dicevo, però poi non mi chiamò più, e il tecnico Nuccio Rinaldis, che ormai non c'è più, eccetera, mi disse, quando andai a finire i messaggi della canzone, dice: guarda, a me non è piaciuto moltissimo, eccetera, però ha detto che l'hai fatta lavorare troppo e quindi forse non ti chiamerà più. E così è successo.
Altri nomi, c'è una bravissima cantante che poi, ecco, me lo dica lei, non ha fatto, cioè, carriera, forse perché è stata superata dal fratello, Jenny Sorrenti.
Jenny Sorrenti, allora io alla EMI, perché allora ero fisso alla voce del padrone EMI, curavo tutto il repertorio progressive e avevo lavorato con Alan, e quando Jenny dovette fare il suo album, la casa discografica mi diede l'incarico di seguire la produzione e gli arrangiamenti di Jenny Sorrenti, che devo dire era molto, molto brava, e poi oltretutto lei si sposò col fotografo Umberto Telesco, che mi fece le foto per un album art che avevo inciso sempre per la EMI, per etichetta dei Pink Floyd, capito? Quindi ho avuto anche un album prodotto dai Pink Floyd.
Poi arrangia un album dei Giganti, Terra in Bocca.
Beh, Terra in Bocca è il primo album, la prima opera rock italiana. La scrivemmo io, Mino Di Martino e un altro autore che non ricordo, della storia, una storia di una mafia di una volta, il possesso dell'acqua in Sicilia, e due ragazzi, lui e lei, come Giulietto Romero, sono delle due famiglie che si combattono per l'acqua. Alla fine vengono trovati morti, ammazzati, sparati in una contrada in Sicilia, e da dove loro muoiono abbracciati, da lì nasce una fontana d'acqua. Questa qui è la favola, hai capito? E diventa un'opera rock.
Ancora due artisti e poi lascio la parola a Fabio. Io parlo di artisti italiani perché poi ci sono anche quelli internazionali.
Sì, allora, seconda puntata.
Seconda puntata, tornerà con noi. Lucio Battisti, il brano Il mio canto libero, non accreditato, poi arrangia L'isola non trovata di Francesco Guccini e collabora tantissimi anni con Francesco Guccini.
Guccini ha cominciato prima, ha cominciato nel 67, perché fui chiamato per arrangiare I Nomadi, e quella volta lì mi incontrai con lui, Francesco, alla stazione di Modena in un mese d'agosto caldissimo, era il 18 agosto mi sembra, perché lui era l'autore di due o tre canzoni dei Nomadi in quel momento. Infatti con lui incisi per I Nomadi Ofelia, Il giorno d'estate, e con lui Augusto, e andavo perché noi provavamo in un paese vicino a Modena, a Novellara, e provavamo in una stalla dove avevamo di fianco i maiali e dall'altra parte c'era la batteria, la chitarra, eccetera, e lì fu il mio primo contatto da arrangiatore con questi Nomadi e con Guccini. Dopo due anni, nell'anno 70, 1970, un nuovo direttore artistico che era entrato alla Voce del Padrone mi chiese: ma se questo artista, Francesco Guccini, che volevano mandare via, io dissi: guarda, io ho lavorato con lui due anni fa con I Nomadi, è interessante, secondo me ascolta bene la sua produzione, e lì nacque L'isola non trovata. E da lì fino a ieri sera eravamo sempre, ecco, questa è la storia con Guccini. Sono tutte storie strane, cioè, non c'erano i talent show una volta, capito? Tutto succedeva sull'amicizia, sull'atto artistico, si cercavano i modi di scrivere questa canzone, capito? E invece oggi abbiamo davanti Malik Ayane. Ma cosa faccio io con Malik Ayane, che non è neanche capace di dirigere se stessa? Scusate, che se non c'era la Caterina Sugar, Malik Ayane era ancora a lavare i bagni in via Padova.
Allora lei concorda?
È una battuta.
Forse, no, ma io l'ho fatta una peggiore, realistica. Gino Paoli diceva, e lo ripeto sempre a me in questa trasmissione, che la cosa più preoccupante per questi giovani è che non fanno musica per il piacere di fare musica, ma per guadagnare. Io poi ci ho aggiunto: è per fare solo soldi, e pensano solo ai soldi.
Io, secondo me non è proprio così, perché io giro molto con i giovani, purtroppo quando faccio i vari stage, i master, io chiedo ai giovani: ma voi perché volete fare questo? La risposta che mi danno tutti non è i soldi, sono i genitori che ci pensano. Invece i giovani fanno un altro ragionamento, che voglio farmi vedere in paese, che sono stato in televisione. È un'altra cosa.
Quello che diceva Gino Paoli, allora, per farsi vedere in televisione.
In televisione, sì, solo per quello, perché nel paese poi per una... Io quando feci la corrida e parlai con dei concorrenti veramente sguaiati o ridicoli, eccetera, io ho detto: ma perché faccio queste cose? Ah, perché io poi per un anno, quando vado a costruire una persona di Calabrese, quando giro per la via principale sono ammirato, sono stato in televisione, sono omaggiato, hai capito? Cioè, quei tre minuti di televisione li fanno vivere un anno di gloria. Ecco.
E parliamo allora di artisti nazionali e internazionali, veri artisti. Fabio.
Sì, maestro, quindi abbiamo detto Mina, Battisti, Guccini, ma anche Baglioni, Venditti, Natalie Cole, per fare un nome internazionale.
Beh, parlando di abbiamo detto italiani questa puntata,
sì.
C'era Venditti, l'Orso Bruno, quando era all'inizio, poi c'era Fabio Concato, poi Baglioni. Baglioni ho fatto due pezzi, ma però eravamo amici e ci conoscevamo. E poi il lancio di Biagio Antonacci o di Gianluca Grignani, ad esempio, che non voleva nessuno, compreso la Mara Maionchi. Mara Maionchi mi bocciò. Antonacci, Grignani, Fabio Concato, brava, ecco, come direttrice artistica, ha centrato dei colpi micidiali.
Tra tutti questi nomi c'è qualcuno con cui ha mantenuto un rapporto di amicizia oltre che professionale?
Ma Francesco, credo, Francesco Guccini. Guccini, se... no, c'è una stima, un rapporto personale, una si è creato un'amicizia da quel lontano 67, perché tutti e due non, prima di tutto non abbiamo la patente, né io e né lui.
Neanch'io.
E ci siamo conosciuti così. E quando sono sceso da un treno a Modena alle 3 del pomeriggio con 40 gradi al sole il 18 agosto, c'era lui che mi aspettava sul marciapiede dall'altra parte della stazione. Io vado da lui, dico, io venivo giù da Salerno, che facevo delle serate, feste di piazza all'epoca con Carmine Villani. Avevo questi tre giorni liberi e sono andato a fare gli arrangiamenti ai nomadi. E mi ha mandato, ti mandiamo un ragazzo che ti porta a novellare. Il ragazzo era Francesco Guccini, senza barba. E allora ho detto, io sono Tempera, io sono Guccini. Dobbiamo andare dai nomadi? Sì, e mi fa lui. Ma la macchina non ce l'hai. Francesco, scusami, sono sceso da quel treno. E poi io non ho la patente. E mi fa, ma anch'io non ho la patente, mai guidato. Siamo andati a un telefono gettone del bar, abbiamo chiamato l'impresario dicendo, siamo qui bloccati in stazione che nessuno di noi sa guidare la macchina. Allora siamo andati al camioncino degli strumenti, ci ha caricato e ci ha portato alla stalla dove provavano i nomadi. Questo è il nostro talent show.
Quindi ecco, abbiamo accennato anche talent scout, quindi i nomi Zucchero, Concato, Antonacci.
Anche con Zucchero, sì, Zucchero, poverino. Zucchero abbiamo fatto con i primi singoli, il primo album, e Zucchero a sua volta non aveva questa voce, che lui lavorava in sala da ballo e cantava in un altro modo. Poi quando mi venne in incisione, che lui in testa aveva qualcosa, ma non riusciva a esprimerla. Però se riuscito a fare il primo album, lui mi ha chiesto, mi presenti Mogol? Va bene, l'ho portato a Mogol. Mogol ha detto, guarda, se vuoi lavorare con me, mi devi pagare, gli sparava una cifra pazzesca, altrimenti lavoro con il mio assistente che era Alberto Salerno. E con Salerno lui scrisse Donne, che andò a Sanremo l'anno dopo. E, però da lì partì la sua fortuna, perché lui aveva in testa un'idea e cominciò a cambiare il modo di scrivere le canzoni.
Alberto Salerno, Mara Maionchi, a proposito di errori, non mi ricordo chi degli artisti diceva che Mara Maionchi ha messo in un libro i suoi errori. In questa trasmissione John Foster, che poi diventa un giornalista,
ci ha raccontato
Amore,
una cosa.
Scusami, ci ha raccontato una cosa che penso allora Tempera sappia, che poi lui quando faceva il giornalista gli fecero ascoltare un acetato e lui non lo scrisse ma lo disse, questo artista non vale niente, era Lucio Battisti, l'ha raccontato a noi in trasmissione.
Ma sì, ma sembra che non valeva niente. Adesso vi racconto questo al mio parere, poi dopo devo scappare e faremo una seconda puntata. Non è che non valeva niente, all'epoca si cantava in un certo modo e John Foster era uno. Lui già riprendeva quelle canzoni lente terzinate dei Plates degli anni 50 eccetera, e invece Lucio era uno che già era dentro al rhythm blues. Infatti io l'ho conosciuto in sala di incisione alla Rifi, quando dovevamo fare un Sanremo, e io dovevo fare la commission Pickett, e lui portò una canzone per Pickett che era un'avventura, non sarà un'avventura. E lui venne con una chitarrina, una custodia di plastica, e fece il provino al di là del vetro, microfono, chitarra, e la canzone stava in piedi benissimo senza arrangiamento, però lui dava una tale carica al pezzo. Quindi lui, quando cantava, cantava le note, le teneva corte, non cantava l'italiana allungando le note, facendo il Claudio Villa della situazione. Lui era già un modo, infatti, un grande interprete di Battisti che nessuno ricorda mai, che invece poi non mi dispiace, è morto, era Ricky Maiocchi. Oltre ai, come si chiama, i Ribelli, che fece la prima canzone di Lucio per una lira, poi arrivò Ricky Maiocchi e cantò Le scarpe tu ce l'hai, oppure quando fece Sanremo con una bellissima canzone di Lucio. Quindi Lucio era un cantante come anche Lucio Dalla, incompreso in quel momento dai vari cantanti dell'epoca, che, ma non perché ci avessero con lui, perché non capivano il suo modo di cantare.
Era troppo
avanti. Lui cantava sul ritmo, sulla batteria, cosa che gli altri non sapevano fare. Questa è la realtà.
Ti salutiamo con un brano di una donna. Non abbiamo parlato delle donne, poi scelga il maestro Tempera. Beh, di una ne abbiamo già parlato, ci ha dato un racconto colorito Mario Lavezzi, Loredana Bertè, ma lui è parte in causa, allora, l'ha detto.
No, finiamo con questa cosa di Loredana, perché Loredana Bertè, mi chiamo un giorno la CGD e noi eravamo col volo, è stato qualche giorno prima della bomba a Brescia, mi chiamano, mi dico: guarda, mi dice il direttore artistico Gianni Daldello, c'è questa cantante, questa Bertè, che scade il contratto, non la vuole nessuno, abbiamo fatto un album andato malissimo, l'album con un anno prima, e poi però io ci credo e ho nel cassetto una canzone per lei, vorrei fare il provino della canzone, ma non posso solo pagare lo studio e tre musicisti. Se il provino va bene, finiamo il pezzo e ti pago tutto che ti devo pagare, le percentuali, eccetera. La canzone era Sei bellissima. Io la registro, faccio Sei bellissima, e lo dico, ne parlo con Mario Lavezzi, che dico: guarda, avevamo il concerto a Brescia quella sera, io il pomeriggio sono in studio e devo finire questo provino con questa cantante Bertè, e mi fa: senti, me lo fai conoscere, perché a me piace molto. Vabbè, ho detto, vieni lì, ti metti dietro il vetro con la scusa che dovevamo andare via, e la conosci. E abbiamo fatto così, e lui l'ha conosciuta. Poi l'ha frequentata, in quel momento esce Sei bellissima, successo tutta Europa, Sud America, Spagna, boom di Loredana Bertè. Mi chiama la Sugar, cioè la CGD, e mi dico: guarda, dice, te sei andato benissimo, ecco i tuoi soldi, la tua percentuale, dobbiamo fare l'album, va bene, però le canzoni. Allora io incontro Mario, dico: senti, ma facciamo una bella cosa, tanto che io, a me piace seguire la parte musicale, e dato che tu ti frequenti con Loredana, ti do metà della mia percentuale, tu segui i canti e io seguo la parte musicale. E abbiamo fatto l'album, abbiamo due o tre album, è nata così la storia.
E allora ci salutiamo. Adesso, con Sei bellissima, ritorneremo con Vince con Sei bellissima. A proposito di Sei bellissima, ecco, io poi farò un confronto tra Loredana e Dayan, il poeta della canzone italiana, di avere scritto lui la canzone, mentre Loredana sostiene di averla scritta lei.
Loredana non ha scritto niente. Questo sono d'accordo con Daiano. La canzone è di Daiano Felisatti, Peter, che poverino è morto qualche mese fa. E allora, Bertè non c'entra proprio niente, anzi, Bertè la stanno mandando via. Hai capito?
Ci salutiamo con Sei bellissima e ci risentiamo allora, maestro.
D'accordo.
Grazie, buonasera.
Un saluto a voi. Saluto.